Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce Eugenio Nocciolini. Audio e musiche Andrea Casagni.
Odio e amo. Come possa fare ciò, forse ti chiedi? Non lo so. Ma sento che così avviene e me ne tormento. Catullo, col suo amore per la sua sfuggente lesbia, canta come sentimenti così profondi e opposti convivano in noi nello stesso tempo. La consapevolezza delle difficoltà sentimentali qua è coperta da una sensazione più triste, di ineluttabilità della condizione umana e indipendente dalla propria volontà. Ex crucior, letteralmente, messo in croce. Nonostante i continui tradimenti della sua amata, Catullo non riesce a non amarla. Tuttavia non riesce a non tormentarsi, pur non sapendo il perché vive lacerato da un terribile dissidio interiore.
Aveva la mia età.
Lo stesso dissidio abita Stefania verso Pasquale, o come lo chiamavano tutti, Pasqualino. Stanno insieme da poco più di 2 anni e più che una relazione, sembra una corsa unica sulle montagne russe, biglietto gratuito. La cosa che più la ferisce è che non hanno nemmeno difficoltà a stare insieme, a parlarsi, a capirsi con un'occhiata, a stare con gli amici. Non avevano visioni della vita chissà quanto differenti, insomma, non hanno di fatto nulla. Solo una cosa non funziona, che sempre su un'assenza di fatto si basa, ovvero il sesso. Lui da un po' di tempo, specialmente dopo l'arrivo della tanto agognata patente, preme per farlo. Lei dice che no, è troppo presto e no, non se la sente. E in questi casi hai voglia di parlare, finisci per litigare e litigare di brutto, come si litiga nell'adolescenza, ecco. Si vedono poco, giusto il fine settimana. Nel resto dei giorni invece prima andava a scuola e non se ne parlava. Adesso invece a lavorare in pelletteria a Novoli, che dalla Pesciola di Vicchio non è nemmeno vicinissima. Ma appena si vedono non fanno in tempo a salutarsi, che giù, attaccano subito a litigare. Se ha così tanto bisogno che vada a puttane. Lo pensa Stefani, e come se lo pensa. E lo scrive pure sul suo diario, fra un testo di Gianni Nazzaro e l'altro. Non può andare avanti così, la fa sempre sentire inadeguata. Stefania poi non brilla per autostima, non si sente per nulla una bella ragazza. Non è alta, non ha la gamba slanciata, un seno prosperoso. Insomma, non è una di quelle che se entra in discoteca tutti si girano a fissarla. E i suoi modi di fare erano di una che ha pure piacere che i ragazzi non si girino a fissarla. Tanta lei cosa gliene frega degli altri? Lei ha Pasquale, che è tanto bello e tanto basta. Ma non potrebbe scriverle invece una bella canzone? Come fa Gianni? Quanto è bella lei, tu mamma non lo sai. No, invece sempre a pensare all'unica cosa che ancora non senti concedergli. Poi magari un giorno accadrà e anche sì, sarà bellissimo, ma perché deve essere per forza quando lo pretende lui? Lo odia e lo ama, lo ama e lo odia, lo odia e lo ama, e da questo dissidio la piccola Stefania non sa proprio come uscire.
Quando sboccia, vieni a dirlo proprio a me. Ma tu chi sei?
Lo stesso dissidio abita Pasquale verso Stefania, o come la chiama lui, la sfrontata. Stanno insieme da 2 anni e più che una relazione sembra un matrimonio che festeggia le nozze d'argento ma senza luna di miele. La cosa che lo manda in bestia è che si trova pure bene con lei. Si parlano bene, si capiscono con un'occhiata, non hanno difficoltà a stare con gli amici, anzi. Non hanno visioni della vita chissà quanto differenti, insomma, non hanno di fatto nulla. Solo una cosa non funziona, il sesso. Lui da un po' di tempo, specialmente da quando può prendere la macchina del babbo, preme per farlo. Lei dice che no, è troppo presto e non se la sente. E in questi casi hai voglia di parlare, finisci per litigare e litigare di brutto. Come si litiga nell'adolescenza, ecco. Si vedono poco, giusto il fine settimana. Nel resto dei giorni, invece, prima lei non voleva saperne perché c'era la scuola e tutti i compiti, figuriamoci. Adesso non può nemmeno lui, perché lavora al bar della Fondiaria, in Piazza della Libertà, a Firenze, che da Borgo non è nemmeno vicinissima. Ma appena si vedono, non fanno in tempo a salutarsi che giù, attaccano subito a litigare. Sarebbe quasi da andare a puttane. Lo pensa Pasquale? Come se lo pensa? Sto fidanzato con lei e faccio l'amore con le puttane. Ma non ci sarebbe riuscito, non era così esperto. 19 anni, non sono 30. E poi di che si parla? Lui vuole farlo con Stefania. Tuttavia non è facile fare finta di nulla. Insomma, Pasquale è un bel ragazzo e lui sa di esserlo. Di quelli che se vanno a ballare, qualcuno acchiappano sicuro. E anche i modi di fare erano di chi un bel po' se la tirava e aveva piacere se le ragazze si giravano quando entrava in un locale. E si giravano. Ma no, figuriamoci, lui è fidanzato con Stefania e comunque la ama, anche se vuole fare la testarda. Però qualcosa fra di loro deve cambiare, e subito. E cosa avrebbero detto in paese se non ce la faceva ancora? Che cosa avrebbe dovuto subire il suo povero babbo? Il matrimonio quella vuole aspettare, capirai. Fai prima a morire vergine. Anche i suoi amici lo dicevano, quando la domenica pomeriggio andavano a ballare al Teen Club. Lasciala perdere, quella è tutta scema. Se ti volesse davvero, lo farebbe con te. È la cosa più naturale del mondo. Il mare è pieno di pesci, diventa squalo. Sospira. Ma perché Stefania deve fare in questa maniera?
Ottobre 1973, ore 15:30. È già un anno che siamo insieme, a me sinceramente non sembra. Fino ad ora diciamo che è andato tutto bene, tranne qualche piccolo o grande inconveniente. Devo però confessare che da un po' di tempo, e solo qualche volta, mi fai rabbia. Non diciamo che ti odio, ma quasi. Beh, naturalmente non è che mi fai rabbia così, tanto per capriccio. Il motivo c'è. Sei diventato insopportabile. Pronto a sfottermi, sempre a vigilarmi per vedere se fa una cosa sbagliata. Mi osservi attentamente come mi comporto con gli altri, amiche e amici. Dopodiché mi critichi. Mi dici, così non devi fare, bisogna che tu faccia così, non dormire. Non sai dire niente di buono, è meglio che tu stia zitta per non dire idiozie, eccetera. Vedi, lo so che sono abbastanza sbagliata, ma quello che mi fa rabbia in te è il superuomo. Sì, tu ti senti come uno che non sbaglia mai. Sei sempre pronto a criticare il carattere di quello o quell'altro. Ma sei sicuro di essere perfetto? Insomma, a volte la fai tanto lunga per delle sciocchezze. A volte hai ragione a riprendermi se sbaglio, ma quando è necessario. Ecco allora che io mi arrabbio in una maniera paurosa e comincio a fare come tu mi chiami la strafottente. Non so se avrò tanta pazienza se non cambi un po'. Come se ciò non bastasse, sono diventata anche gelosa. Sì, gelosa. Anche se lo sono sempre stata. Ma ora poi, sembra che tu me lo faccia apposta. Lo so che vai a puttane, che sono cornuta al massimo. A volte mi verrebbe la tentazione di... No, non lo voglio dire.
È il 14 settembre del 1974. È un sabato e come tutti i fine settimana, Pasquale e Stefania si vedranno. Pasquale passerà a prendere Stefania a casa, poi accompagnerà la sorella in una sala da ballo, le dirà di fare per bene e che tornerà a prenderla più tardi. Ma più tardi, a prenderla, non tornerà più. Stefania si vestirà per uscire. Aspetterà l'arrivo di Pasquale, si affaccerà alla finestra quando sentirà un clacson suonare. Vedrà la 127 del suo fidanzato giù ad aspettarla. Saluterà la madre. Si chiuderà alle spalle la porta di quella casa, ma in quella casa non rientrerà più. Si apparteranno in una stradina di campagna, zona Sagginale. Una strada stretta stretta in mezzo a case e tanto tanto verde, che lega due fra i centri più popolati della zona del Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio. Si spoglieranno piano, ancora un po' impacciati, in una sera dove l'atmosfera è più serena, rilassata, dove qualcosa fra i due sembra essere cambiato. C'è maggiore voglia di intimità in quella macchina, più di sempre, più del solito, più di quella, finalmente, pensava Pasquale, prima volta da cui era passato un po' di tempo e che ora, tolto l'impiccio dei primi momenti, sembra davvero una vita fa. Abbasseranno il sedile del passeggero. e Stefania si distenderà lì. Pasquale la bacerà e la carezzerà piano piano, prima le guance, poi le spalle e ancora i capelli. Si guarderanno ancora una volta, l'ultima. Poi la portiera si aprirà e sarà solo buio attorno. La mia bambina. La madre di Stefania, informata delle dinamiche della morte, come prima reazione dirà: no, la mia bambina quelle cose non le fa. I corpi dei due giovani innamorati vengono ritrovati il mattino dopo da un contadino. Pasquale è ancora in auto, con la testa appoggiata sul bordo del finestrino, lato guidatore, ormai in frantumi.
Mi ha già sopportato abbastanza e di conseguenza a me non piace essere sopportato.
È stato raggiunto da 6 colpi di pistola che lo hanno ucciso, sbalzandolo sul sedile del guidatore.
Morirò, sì. Ne inventerò sicuramente di qualcuna, perché lo amo.
Ha altre ferite. Questa volta inflitte con un pugnale, quando ormai era già morto.
Lo amo tanto, anche se...
Stefania no. Non è più in auto. Se ne sta fuori, dietro l'auto, distesa con la testa quasi coperta dal tubo di scappamento.
È veramente la fine di un anno d'amore.
Gridava Stefania, terrorizzata, e si divincolava, scalciando contro il suo assalitore come una furia.
E se ne andranno tutti i miei sogni, tutta la mia adolescenza.
Sparava una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte, niente.
So solo che gli voglio tanto.
Si era rannicchiata, continuava a urlare, cercava di tapparle la bocca, continuava a urlare, le graffiava la mandibola, continuava a urlare, la prendeva per i capelli.
Addio per sempre.
E con il calcio della pistola, ormai senza più colpi, la colpiva alla tempia. Poi tirava fuori il coltello e poneva fine alle sue difese. Trascinava il corpo di lei fuori dall'auto. Le mutandine si strappavano, restavano indietro. Le allargava le braccia, poi le gambe. Ex crucio, ancora una volta, messo in croce.
Sono sicura che presto per noi due finirà. Siamo troppo diverse. Fai quello che ti pare. Va bene che non siamo fidanzati in caso, sposati come hai detto tu una volta. Ma non ho intenzione di essere fatta fessa da te, piccolo ipocrita. Sei il ragazzo peggiore che abbia conosciuto. Il più grande pezzo di merda. Anche se non lo dimostri affatto. Mi hai rovinato la vita. Amore mio, ti voglio tanto bene, sai? Perché sei così? Perché non mi vuoi bene? Perché ti interessi sempre alle altre quando non ci sono io? Perché? Perché sono così sfortunata? Voglio morire, sparire per sempre. L'unica cosa che mi dispiace è lasciare la mia mamma, che non ha mai avuto niente dalla vita come me. Il lavoro? Non lo trovo. In amore? Frana. Carattere sbagliato? Difetti interiori. Tanti. Ma che cosa ho fatto per meritare tanto dalla vita? Signore, fammi morire! Sono un rifiuto della società e basta! Sono stufa, stufa, stufa di vivere, di questo mondo merdoso, sono stufa! Vita monotona, stupida. Per cosa vivere? Per cosa? Per essere cornute? Per vivere in famiglia tra litigi? Per essere tutte da rifare? Per servire i ricchi? Per aspettare la domenica per stare 2 ore insieme al tuo ragazzo? Ebbene no, sono stufa. Meglio la morte, sì, meglio la morte. Allora non vedrei più le ingiustizie del mondo. La vita è come la scala di un pollaio, sudicia e merdosa. A fare cosa? Conservarsi vergini? Per chi? Per trovare l'uomo, il pezzo di merda che ti sposi? No, meglio le puttane, che almeno possono dire di aver avuto qualcosa dalla vita. Ho 17 anni e sono già stufa della vita. Sì, può sembrare assurdo ad una persona a cui le cose vanno tutte bene. I più begli anni della vita, vero? Sono questi? I più schifosi. Amare qualcuno, aspettare per vederlo, stare insieme pochi minuti. Bello, vero? Ecco, quello che mi offre la vita.
Ora Stefania se ne sta lì, vestita solo di 96 leggere coltellate che le costellano il corpo, come in un macabro gioco della settimana enigmistica, come quel tralcio di vite che ora si dipana tra le sue gambe fredde e le arriva giù, fino alle caviglie, e che qualcuno le ha inserito nella vagina. Perché tutte quelle coltellate? Perché restare così tanto su un luogo del delitto tanto pericoloso, essendoci state pure forti grida da parte della ragazza? Perché tutta questa attenzione per lei? Forse la conosceva? Li aveva seguiti? E perché quel tralcio di vite? Chi ha ucciso i due giovani innamorati sulla Sagginale? Un maniaco, certo, ma chi? Indagini, nome su un taccuino e poi polvere. Tanta polvere. Su un fascicolo di un delitto insoluto che rimarrà lì, sulla scrivania, ormai dimenticato da chi cerca e non da chi invece, in quella notte del 14 settembre 1974, ha perso qualcuno. Di questo omicidio non se ne parlerà più. Uno squilibrato, uno stupratore, niente di più, niente Pasqualino, addio Stefania, perché gli anni 70 incalzano. Gli eventi mondiali più grossi della nostra piccola provinciale storia di sangue si mangiano tutto. La fine della guerra del Vietnam, la caduta di Francisco Franco in Spagna, la morte di Mao Zedong sono avvenimenti così epocali che hanno ben poco da spartire con una stradina sterrata di rabatta, avessi detto la Fifth Avenue. Muore Peppino Impastato, muore Pierpaolo Pasolini, muore persino il re del rock Elvis Presley. Cosa può rappresentare la morte di due ragazzini di 18 anni rispetto a questi giganti? Figurarsi. Fra l'elezione di Carol Wojtyla e l'uscita nelle sale del film Lo Squalo, l'assassino sparisce. Si rimescola alla gente, torna alla sua vita. Riesce a mettere da parte le sue ossessioni, i suoi demoni. Schiacciati anch'essi dai nuovi compact disc, dalla TV che prima era in bianco e nero e ora, potenza del futuro, ha i colori. E poi il vaiolo, che fino a ieri c'era e adesso, da oggi, all'improvviso, non c'è. Diventa silente, diventa remissivo, ma ogni pausa ha una fine e le voci dentro di lui tornano a farsi sentire, tornano a urlare. Impossibile fare finta di nulla. Fino a una mattina del giugno 1981, quando alla radio passava Imagine e un poliziotto trovava i corpi di Giovanni e Carmela durante una scampagnata domenicale. Ora è il settembre 1981. La perizia balistica dei bossoli Winchester serie H rinvenuti nel fascicolo dell'omicidio conferma come la pistola del 1974 che ha ucciso Stefania e Pasquale sia la stessa che il 6 giugno ha ucciso Giovanni e Carmela. Beretta calibro 22. Ma un dubbio si insinua nelle menti di tutte. Può lo Spalletti aver compiuto due omicidi del genere? E perché a distanza di 7 anni? Domande tutte queste che troveranno risposta poco più in là, quando l'autunno non farà in tempo a divenire inoltrato e Spalletti, il guardone che guidava le ambulanze, verrà scarcerato, al di là di ogni ragionevole dubbio, perché anche Stefano e Susanna, in una notte di fine ottobre, volevano solo fare l'amore.
Hai ragione anche tu. Cosa voglio di più? Un lavoro io l'ho. Una casa io l'ho. La mattina c'è chi mi prepara il caffè, questo io lo so. E la sera c'è chi non sa dirmi no. Cosa voglio di più? Hai ragione tu. Cosa voglio di più? Cosa voglio? Ah.